fuori d'acciaio allerta, il cielo è una pedana, folgore, folgore, ah la la! Fuori d'acciaio allerta, il cielo è una pedana, stabilità nella brigata, una speranza vana, lo spirito e la gloria dei paracadutisti, supereranno certo anche questi anni tristi, questa riforma truffa. Falsi volontari che ciozzano questo vasco per 30 filiterari, non sono certo questi i veri volontari di gli a riposi senza filtro militari. E la la la.
Siete sempre su RBN in compagnia di Sheia e del Campero Nero per questa puntata che dedicheremo all'anniversario che oggi ricorre della battaglia di El Alamein, iniziata proprio il 23 ottobre del 1942. Una battaglia che ha deciso le sorti sul fronte africano durante il secondo conflitto mondiale, ma più in generale, come vedremo meglio, anche dell'intera guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Per parlare della battaglia e poi più in generale di quello che succede oggi a El Alamein, abbiamo ospite su RBN un amico di Radio Bandiera Nera, Adolfo di Catanzaro. Ciao Adolfo, grazie di essere qui con noi.
Ciao a tutti, ciao Sheia.
Allora, abbiamo voluto Adolfo oggi qui con noi per parlare di El Alamein, perché al di là della sua professione giuridica, Adolfo è un grande appassionato di storia militare, in particolare della storia della battaglia di El Alamein e di quanto è accaduto su quel fronte durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo abbiamo voluto anche perché al di là dei suoi studi ha avuto il piacere di poter visitare quei luoghi e operarvi nel modo che poi ci racconterà lui di persona, e anche perché ha avuto l'onore di conoscere un reduce che ha partecipato su quel fronte ai duri scontri che vi hanno avuto luogo. Allora, visto che le cose di cui parlare sono molte, io vorrei subito cominciare con una prima domanda, Adolfo, e vorrei che tu ci spiegassi la situazione militare in Nord Africa che precede in sostanza lo scoppio della battaglia di El Alamein di fine ottobre, cioè la terza battaglia di El Alamein che comincia proprio il 23 ottobre del 42. Dici pure.
Sì, occorre premettere che il fronte africano in realtà per l'Italia era l'unico fronte realmente strategico, cioè la zona di operazioni militari in cui l'Italia aveva maggiore interesse e che avrebbe potuto determinare l'esito complessivo della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non è stato adeguatamente valorizzato il fronte africano sono timido.
Guarda, va bene. Allora riparto dall'inizio.
No, dimmi, senza che mi rifai tutta la
Riparto
domanda.
dall'inizio. No, no, ascolta,
No,
riparto
dimmi.
dall'inizio. Riparto dall'inizio perché la prima domanda così facciamo prima a tagliarla. Va bene?
Vabbè.
Allora, ciao a tutti, siete sempre su
Ok. Ok,
RDN.
ciao a tutti. Quello va bene, dai.
No,
Fammi
dai,
solo,
allora,
partiamo
fammela.
subito.
No, dai, riparto un attimo. Solo questo,
Vabbè.
se faccio gli altri intoppi riparto dalla domanda, ma mi conviene fa così perché così la tagliamo direttamente tutta, capito, all'inizio?
Ah, ok, va
Capito?
bene, dai, mo mi concentro, dai.
Ciao a tutti, siete su RBN, in compagnia di Scegliere il Gambero Nero per questa puntata che dedicheremo alla battaglia di El Alamein, di cui oggi ricorre l'anniversario, la battaglia che appunto è cominciata il 23 ottobre del 1942 e che ha deciso non solo le sorti dello scontro nell'ambito dello scacchiere africano, ma anche all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Per parlare della battaglia di El Alamein e di quello che oggi succede sull'ex fronte di battaglia, abbiamo voluto un amico di RBN, Adolfo di Catanzaro. Ciao Adolfo, grazie di essere qui.
Ciao Sireia, ciao a tutti.
Allora, abbiamo voluto Adolfo parlare, diciamo, della battaglia di El Alamein per alcune ragioni fondamentali. A parte il suo interesse, diciamo, che l'ha portato a studi nell'ambito della storia militare, soprattutto nell'ambito della storia della battaglia che ha avuto luogo a El Alamein, anche perché Adolfo ha avuto il piacere di visitare i luoghi dello scontro e di operarvi nei termini in cui poi ci faremo raccontare e al di là di questo ha avuto anche l'onore di conoscere uno dei reduci che hanno partecipato alla guerra sul fronte africano. Allora, visto che le cose di cui parlare sono molte, vorrei iniziare subito con una domanda riguardante la situazione militare in Nord Africa che precede lo scoppio della battaglia iniziata il 23 ottobre del 42 ad El Alamein. Qual era la situazione militare prima diciamo dell'inizio di questo scontro decisivo?
Allora, si sceglie allo scoppio delle ostilità nella Seconda Guerra Mondiale. L'Italia aveva quasi 450.000 soldati in Africa e per l'esattezza aveva 250.000 uomini in Libia al comando del maresciallo Graziani e circa 200.000 uomini nel Corno d'Africa, nell'Africa orientale italiana, al comando del Duca d'Aosta. Stiamo parlando del 1940, dopo la battaglia di Dunkerque, per cui gli inglesi erano messi male e per proteggere l'Egitto, che rappresentava l'arteria principale dell'allora immenso loro impero, avevano circa 50.000 uomini in Egitto. L'entrata in guerra dell'Italia era vista in maniera preoccupante dagli inglesi, perché si pensava che sarebbe stato sufficiente far mettere gli uomini italiani sui camion per arrivare al Cairo, attesa la grande sproporzione di forze che c'era all'epoca in Africa. Tuttavia, la debole guida dell'esercito italiano comportò una serie di disfatte già agli inizi del 41, nonostante la sproporzione, ripeto, tra gli uomini e i mezzi che c'erano, che indusse l'alto comando tedesco a inviare in soccorso delle truppe italiane un piccolo corpo di spedizione al comando del generale Rommel con funzione puramente difensiva. Il generale Rommel tuttavia non era tipo da stare sulla difensiva, sicché non appena arrivato in Africa partì all'attacco una prima volta e arrivò fino a Tobruk senza riuscire ad espugnarla, subendo così il contrattacco e quindi la prima ritirata. A gennaio del 42 il maresciallo Rommel, che ancora non era maresciallo, lo diventò dopo la presa di Tobruk, riparte all'attacco dai confini della Cirenaica. E in circa 8 mesi guadagna 3.000 km di territorio, vince tutte le battaglie, espugna Tobruk e si lancia all'inseguimento degli inglesi. La rincorsa dei tedeschi verso gli inglesi termina dell'Alamein. E perché termina dell'Alamein? Perché l'Alamein è una delle pochissime zone di deserto che non offre la possibilità di aggiramenti, perché è delimitata da un lato dal mare dove si trova l'Alamein, che all'epoca era una piccola stazioncina ferroviaria e nulla più, e dall'altro lato dalla depressione di El Kattara, che è una zona in cui il deserto scende sotto il livello del mare fino a raggiungere circa 200 metri sotto il livello del mare e non è percorribile dai carri. In questa strettoia gli inglesi si asserragliarono e bloccarono il passo all'avanzata italo-tedesca la prima volta nel luglio del 42, dove in quella che viene considerata la prima battaglia dell'Alamein.
Esatto.
Successivamente, ad agosto del 42, quando Rommel tentò di sfondare nuovamente la linea britannica senza riuscirci, e quindi la guerra divenne dalla fine di ottobre divenne una guerra di posizione in cui i due schieramenti si fronteggiavano, ma oltre agli scontri nella zona di nessuno, gli scontri di pattuglia nella zona di nessuno, non c'erano, gli italo-tedeschi non avevano più lo slancio per avanzare, mentre gli inglesi si rinforzavano dietro le loro linee preparando l'attacco che poi sarebbe stato ad ottobre.
Allora, detto questo, facciamo la prima pausa della puntata e poi ritorniamo di nuovo sul teatro di guerra di El Alamein. A voi.
Stop. faccia, manca la fortuna, ma non il valore.
Su RBN in compagnia del Gambero Nero per questa puntata dedicata all'anniversario della battaglia di El Alamein, della terza battaglia di El Alamein, iniziata proprio il 23 ottobre del 1942. A parlare di questo scontro abbiamo un amico di RBN, Adolfo, che ha appena delineato la situazione militare prima dello scoppio di questa battaglia che ha determinato le sorti del conflitto in Nord Africa. Allora Adolfo, veniamo invece proprio alla cosiddetta terza battaglia di El Alamein, che diciamo sostanzialmente, come dicevo, segnerà le sorti della guerra nello scacchiere nordafricano. Come si svolgono a grandi linee i fatti?
Sì, la battaglia è stata una battaglia cruenta che ha visto circa 100.000 italo-tedeschi contrapporsi a 200.000 inglesi, ma non una, dal punto di vista militare, non una delle più grandi, perché pensa, i tedeschi erano schierati in Africa al momento della battaglia di El Alamein con due divisioni corazzate e altre poche divisioni di fanteria, oltre alla brigata RAM, che è la brigata paracadutisti. E in Russia i tedeschi avevano ben 143 divisioni, e questo rende l'idea di quanto lo Stato Maggiore tedesco avesse sottovalutato il fronte africano, che invece avrebbe potuto portare ad esiti strategici ben rilevanti, perché tagliando il canale di Suez e poi spingendosi oltre verso i pozzi petroliferi del vicino Oriente sarebbero potute capovolgere le sorti della guerra. La battaglia vera e propria vede uno schieramento difensivo italo-tedesco voluto da Rommel, con alternanza di truppe italiane e di truppe tedesche. Sostanzialmente i reparti erano inframmezzati e lungo tutta la linea del fronte, che era 60 km, cioè dal mare verso la depressione di El Kattara. Le quattro divisioni corazzate a disposizione di Rommel erano disposte dietro la fanteria, dietro la prima linea, due a nord e due a sud.
Sì.
Solo gli ultimi 15 km di fronte meridionale verso la depressione del Kattara erano tenute da truppe italiane, che erano truppe italiane particolarmente valorose, cioè all'epoca divisione Folgor. Di fronte abbiamo delle truppe inglesi non solo doppie in numero, ma soprattutto meglio armate, meglio equipaggiate. Non dimentichiamo che gli inglesi avevano le basi ad Alessandria e al Cairo, cioè a circa 100 km, mentre gli italo-tedeschi avevano le basi in Libia, cioè a 2000 km. La battaglia dura 12 giorni ed è stata per lungo tempo, per lunghi giorni, ha avuto un esito incerto. Gli inglesi stessi non riuscivano a capire se l'esito fosse, nel corso della battaglia, se l'esito fosse favorevole o negativo, perché la resistenza opposta è stata tenace. Le direttrici di marcia dell'attacco sono state due: a sud nel settore meridionale contro la Folgore, dove gli attacchi si sono tutti infranti contro il muro d'acciaio opposto dai valorosi paracadutisti, e a nord contro la 164esima divisione tedesca e la Trento. E purtroppo furono proprio i camerati tedeschi a cedere, perché è stata la 164esima l'unità attraverso la quale poi si è riusciti a penetrare nelle linee italo-tedesche. ma non dopo aver eroicamente combattuto per oltre 10 giorni. Gli italo-tedeschi hanno posto una resistenza strenua contro i carri con le bottiglie incendiarie, secondo le mitiche geste dei paracadutisti della folgore. Il 2 novembre, tuttavia, nella zona centro-settentrionale del fronte si apre una falla attraverso la quale i carri tedeschi, dopo ben 10 giorni e 3 operazioni di attacco, riescono a penetrare. In questa data il Führer ordina al feldmaresciallo Rommel di non abbandonare la linea e di resistere ad ogni costo, circostanza che dal punto di vista tattico non sarebbe stata, non trovava Rommel d'accordo, perché l'unica possibilità per evitare l'aggiramento e l'annientamento in quel momento era sganciarsi. Così Rommel per un giorno tentennò e poi, disobbedendo, ordinò la ritirata, ma a quel punto era troppo tardi e tutte le truppe di fanteria non motorizzate, tra cui praticamente l'80% dell'esercito italiano, venne annientato durante la ritirata. Nell'ultimo giorno a coprire la ritirata, gli eroici carristi dell'Ariete combatterono contro i Sherman e i Grant di produzione americana, in dotazione all'esercito inglese, e riuscirono a, permettendo così lo sganciamento di almeno le truppe, delle truppe motorizzate.
Ho capito. Allora, detto questo, a tuo avviso, dagli studi che hai potuto portare avanti, da che cosa è stato quindi determinato l'esito di questa battaglia?
E il feldmaresciallo Rommel non aveva dubbi su come sarebbe finita la battaglia, perché si trattava di una material shaft, cioè di una guerra di materiali. Non c'era possibilità di manovrare, non c'era possibilità di lasciare spazio alle manovre tattiche. Si trattava di due linee contrapposte che si logoravano a vicenda, e in queste situazioni inevitabilmente vince chi ha più rinforzi, chi ha più materiale, chi ha più rifornimenti, e ovviamente nel nostro caso erano gli inglesi.
Quindi diciamo che è stato uno squilibrio di forze a determinare l'esito dello scontro.
Nello specifico della terza battaglia sicuramente sì, non c'è in altre battaglie in Africa Rommel con minori forze è riuscito a vincere, come agli inizi del 42, ma erano battaglie in cui si poteva manovrare, in cui la maggiore abilità dei carristi tedeschi l'abilità strategica del comandante riusciva ad avere la meglio sul numero. Nella battaglia dell'Alamein non c'era altra possibilità che stare in difesa e subire gli attacchi e infliggere danni, ma logorandosi tutte e due le parti, inevitabilmente avrebbe vinto chi aveva maggiori rifornimenti.
Bene, detto questo, facciamo un altro stop musicale, poi torniamo sempre con su RBN con il Gambero Nero e la battaglia di El Alamein. A voi.
Strappami o te all'anima che langue, ridammi sale, perrone tra sangue, rifammi solo fegato che arde, più aspri nervi da mille membra sale, calcato.
Yeah.
sangue sul mio bianco calzo. Brava mia te anima che langue, ridammi sale, terrò dentro al sangue, rifammi solo peccato che arde, più aprirmi la mia membra salte,
e al canto cuba.
Siamo sempre su RVN, questo è il Gambero Nero e siamo in compagnia di Adolfo che ci sta raccontando della battaglia di El Alamein oggi, che è l'anniversario dell'inizio di quello scontro, il 23 ottobre 1942. Allora Adolfo, visto delineato un po' il fatto in sé e l'esito della battaglia, volevo farti una breve domanda sulle conseguenze della disfatta di El Alamein, chiaramente per le truppe dell'Asse. Cosa succede dopo la terza battaglia di El Alamein sul fronte africano?
Sì, Sheila, guarda, vorrei fare notare a te e agli ascoltatori che in realtà la battaglia di El Alamein è stata fortemente voluta da Churchill, l'attacco di El Alamein tramite il generale Montgomery, per questioni di equilibrio militare all'interno delle forze alleate, perché in novembre, e gli inglesi lo sapevano, gli americani sarebbero sbarcati in Nord Africa, chiudendo così a tenaglia con gli inglesi da una parte e gli americani dall'altra le truppe dell'Asse. Tuttavia, poiché per difendere l'Egitto Churchill sacrificò il lontano Oriente con la caduta delle basi navali principali, Singapore, la caduta dell'India, e pretese questo attacco alle truppe italo-tedesche per sgomberare il teatro nordafricano, e in realtà le conseguenze della caduta di El Alamein sono direttamente riconducibili alla caduta dell'Italia e quindi al cambio di fronte dell'Italia. Perché dico questo? Perché una volta caduta El Alamein, con la ritirata in Tunisia, a quel punto la Tunisia aveva una funzione puramente difensiva. Caduta anche la Tunisia, era pronto lo sbarco verso il ventremolle dell'asse, cioè verso l'Italia. Non appena gli americani e gli inglesi misero piede in Sicilia senza incontrare nessuna resistenza, gli italiani, come il loro costume, si arresero e cambiarono casacca.
Alcuni italiani, punto, diciamo.
La maggior parte. A questo punto la battaglia di El Alamein e la sconfitta dell'Africa Corps e dell'esercito italiano in Africa comportò direttamente la perdita dell'Africa, la facilità dello sbarco in Sicilia e quindi la resa dell'Italia. Per questo la battaglia di El Alamein può essere considerata un punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale.
Allora, detto questo, io vorrei analizzare brevemente anche il fattore umano e quindi parlare del soldato, del nostro soldato, del soldato italiano che ha combattuto sul fronte africano. E lo vorrei fare parlando anche del reduce che tu hai avuto l'onore di conoscere e che penso sia rappresentativo della tipologia di uomo che ha combattuto su quel fronte. Raccontaci come hai avuto modo di conoscerlo e cosa hai dedotto tu, conoscendo questo reduce, del contegno del soldato italiano sul fronte africano.
Sì, Chiara, guarda, io non sono uno storico né ho pretese di esserlo, però mi sono fatto un'idea che può essere anche sbagliata, ma è corroborata da molti elementi. I soldati italiani sono stati denigrati sotto più e più volte. Basti pensare che tra gli inglesi circola tutt'oggi il modo di motteggiare i carri armati italiani, secondo i quali questi carri avevano una sola marcia, cioè la retromarcia. Ma le cose non stanno in questi termini, perché i soldati italiani sì, si sono coperti di ignominia durante la prima avanzata tra il 40 e il 41, ma sotto il comando del feldmaresciallo Rommel sono stati capaci di grandi atti di eroismo e di grandi virtù militari. Tant'è vero che lo stesso Rommel parlava in termini assolutamente elogiativi delle truppe italiane, dicendo che il soldato tedesco, per esempio, ha stupito il mondo, ma il bersagliere italiano ha stupito il soldato tedesco. Ora, che cosa voglio dire? Voglio dire probabilmente che gli italiani mal guidati non danno prova di coraggio e di valore, ben guidati non hanno dato prova. Di coraggio e di valore. Se ben guidati invece si sono dimostrati non inferiori a nessun altro popolo al mondo, e questo lo posso dire perché avendo avuto l'onore e il piacere di conoscere un reduce della divisione Folgore che ha combattuto ad El Alamein, nonno Pasquale Pizzuti, posso dire che la luce che c'era nei suoi occhi, la determinazione e la volontà di non cedere è il brillare della sua anima al pronunciare la parola patria, è una cosa che non si ritrova più ai nostri giorni. E l'esperienza è stata così forte che lo ha segnato. Tanto che oggi, a 92 anni, con gli acciacchi dell'età e tutto, non ricorda probabilmente quello che ha sicuramente quello che ha fatto il giorno prima, ma ricorda perfettamente tutti gli episodi che lo hanno visto lì in Africa combattente.
Immagino.
Come per esempio quando i suoi superiori gli dicevano ragazzi, fate attenzione, se sentite le parole come on, state attenti perché gli inglesi stanno arrivando.
Esatto. Allora, detto questo, io farei un'altra breve pausa musicale e poi torniamo nuovamente su RBN con il Gambero Nero. A voi. Siamo sempre su RBN, siete in compagnia di Scegliere, il Gambero Nero e di Adolfo per questa puntata dedicata alla battaglia di El Alamein. Allora, adesso vorrei parlare un po' di quello che succede oggi ad El Alamein. Cosa resta, Adolfo, ad El Alamein e nei dintorni a testimoniare diciamo quella battaglia? Cosa è che si può vedere da quelle parti per chi volesse recarsi diciamo a visitare?
Sì, Chiara, allora, El Alamein, ho detto, all'epoca della guerra era una piccola stazioncina ferroviaria con due case che tra l'altro sono state ampiamente distrutte e devastate dalle operazioni belliche. Oggigiorno è una fiorente cittadina turistica con circa 30-40 mila abitanti, piena di villaggi, meta di vacanzieri europei. Ad El Alamein proprio sono evidenti i segni del ricordo della battaglia, perché ci sono tutti i sacrari di tutti gli eserciti che hanno combattuto, quindi il sacrario inglese, il sacrario tedesco e il bellissimo sacrario italiano costruito e fortemente voluto da Taccio Dominioni. E c'è anche un museo della guerra egiziano che è dedicato alla Seconda Guerra Mondiale e raccoglie i reperti e i mezzi che sono rimasti nel deserto dopo la Seconda Guerra Mondiale, o quantomeno dei campioni. E qui è possibile vedere un M15, cioè un carro italiano, io li ho visti e vi garantisco un'impressione enorme, un M15 affiancato ad uno Sherman. Fai conto, è come vedere una 500 vicino a un Porsche Cayenne, era in queste condizioni che combattevano, con queste proporzioni che combattevano i nostri carristi. Quindi El Alamein, la cittadina di El Alamein conserva questo tipo di ricordi che si possono vedere.
Sì.
Mentre per quanto riguarda il fronte, la parte settentrionale del fronte non reca più nel deserto, non reca più tracce dei resti della battaglia, perché è stata fortemente antropizzata, mentre nella parte meridionale si sono conservate le postazioni vere e propria del fronte, è possibile tuttora trovare dei reperti? Io ne ho trovati alcuni, ho trovato una borraccia inglese con una con un bel buco di pallottola e sì, le linee si sono conservate integre e quelle che non si sono conservate sono state oggetto di un lavoro di scrupoloso recupero e restauro.
Senti, per chi ho saputo che esistono comunque delle associazioni culturali e di ricerca storica che cercano oggi di rendere fruibili ai turisti appassionati di storia questi luoghi. Sai cosa sai dirci a riguardo, visto che tu hai avuto un'esperienza con queste associazioni?
Sì, ci sono alcune associazioni di ricerca e di studio, ne cito qualcuna: la Società Italiana di Geografia e Geologia Militare Italiana e l'Associazione del Cazzara, che si dedicano proprio al recupero conservativo e alla manutenzione e al ritrovamento delle postazioni militari degli schieramenti della Battaglia di El Alamein. Principalmente, ripeto, quelli del settore meridionale del fronte, gli unici in cui lo sviluppo dell'Egitto post-bellico non ha cancellato tutti i segni della battaglia. E queste associazioni organizzano appunto delle missioni e dei viaggi proprio sui luoghi della battaglia con lo scopo di realizzare sia il parco storico della battaglia di El Alamein, sia di valorizzare quei posti facendoli conoscere, visitandoli e manutenendoli. Per cui c'è la possibilità di andare direttamente sui luoghi della battaglia e vedere come combattevano e in che condizioni combattevano nel deserto questi uomini scavando le buche nella sabbia, ma che non è sabbia come sabbia della spiaggia, ma è sabbia dura, frammista a pietre, con il coltello e togliendo i riporti con la gavetta.
Senti, hai parlato di recupero conservativo delle linee, che cosa si intende, cosa fanno materialmente diciamo i volontari di queste associazioni di ricerca?
Il parco storico della Battaglia di El Alamein, che è completato dalla Società Italiana di Geografia e Geologia Militare Italiana, ha visto diverse fasi, la prima delle quali ovviamente è stata di studio, cioè di individuazione delle postazioni tramite sia studi letterali sia ricerche sul posto. Una volta individuate le postazioni, i capisaldi, le buche, i punti forti utilizzati come difesa, si è proceduto a riportarli all'origine, quindi togliendo la sabbia che c'era nelle buche, ricostruendo le postazioni con i sacchetti pieni di sabbia e con le pietre, riportandole all'aspetto che probabilmente avevano, anzi che sicuramente avevano, al 23 ottobre 1942. Dopo averle individuate e averle recuperate, cioè riportate al loro aspetto originario,
sì,
c'è la fase della segnalazione e della valorizzazione, sicché si sono elaborati i percorsi, si sono posati dei cippi segnaletici in maniera tale da renderli fruibili per il turista o comunque per il visitatore.
Allora, detto questo, io farei un altro stop musicale e poi torniamo sempre sul fronte africano. A voi.
Che ne sai del Ghibli che mi taglia la faccia? Che ne sai della sete di chili di sabbia? Che ne sai del sole riflesso sulla mitraglia? Che ne sai del bagliore di una nuova Italia? La notte scende, ci conquista. Le stelle come oro nella nottata futurista. Quanto manca fino all'Italia, quanto manca di questo inferno di sabbia, quanto manca di strada per l'Italia. Tormentato amore, con gli occhi dritti al sole, che ne sai della canaglia di questo deserto? Che ne sai del senso di una medaglia di ferro? Che ne sai della nostra orchestra di nervi tesi? Che ne sai di noi scagliati contro i carri inglesi? La notte abbraccia chi conquista. Le stelle sono donne nella nottata futurista. Quanto manca fino all'Italia? Quanto manca di questo inferno di sabbia? Quanto manca di strada per l'Italia? Tormentato amore, con gli occhi dritti al sole. Tormentato amore, con gli occhi dritti al sole. Questo inferno di sabbia. Quanto manca di strada per l'Italia? Tormentato amore, con gli occhi dritti al sole. Tormentato amore, con gli occhi dritti al sole.
Sempre su RBN, siete in compagnia del Gambero Nero. Oggi parliamo di El Alamein. Abbiamo visto diciamo lo svolgersi della battaglia con Adolfo e poi siamo arrivati ai giorni nostri per scoprire quello che resta a testimoniare la battaglia. Abbiamo visto che ci sono anche delle associazioni culturali di ricerca storica che oggi cercano di rendere fruibile ai turisti appassionati di storia quei luoghi. Allora, in pratica, Adolfo, quali sono le opzioni che consigli a chi volesse effettuare magari in tempi migliori un viaggio sulle tracce lasciate dai nostri soldati durante la battaglia di El Alamein, visto che tu hai avuto un'esperienza comunque in tal senso?
Sì, è un'esperienza che ricordi per tutta la vita, perché stare lì nel deserto, nei posti dove hanno combattuto i nostri padri, ti garantisco che è qualcosa che non si può descrivere. Ci sono diciamo, c'è una possibilità di visita un po' più leggera, ovvero i villaggi turistici di cui ti ho parlato prima. Quasi tutti questi villaggi turistici che stanno nella costa organizzano, tramite i tour operator che gestiscono i viaggi, delle visite guidate sui luoghi della battaglia, per cui si può prendere un qualunque pacchetto turistico e andare su questi villaggi della Alamein, e in uno o due giorni tramite jeep si viene accompagnati su queste postazioni. È chiaro che molto dipende dalla guida, perché nel deserto è facile perdersi, il deserto sembra tutto uguale, per cui se la guida non è capace, la visita sui posti della battaglia potrebbe essere anonima. In ogni caso, recandosi ad El Alamein e senza muoversi da lì, c'è da visitare il sacrario di Caccia Dominioni, che è estremamente suggestivo, ha una forma di tempio con un lungo cilindro centrale che si alza verso il cielo e nel quale sono raccolti i corpi di circa 3.000 soldati che cacciadominioni per oltre 12 anni dopo la fine della guerra meticolosamente e pietosamente recuperò dalle spiagge dalle sabbie del deserto. Vicino al sacrario militare italiano c'è anche il museo che raccoglie i reperti catalogati da Cacciadominioni e Quota 33 che attualmente è una casa museo e che all'epoca fu l'abitazione di Cacciadominioni e che fu uno dei punti in cui più cruenta si svolse la battaglia a nord all'epoca della battaglia di L'Alamein. Mentre per andare sui posti della battaglia e stare lì e visitarli in maniera approfondita occorre necessariamente prendere contatto con le associazioni culturali che gestiscono e che si occupano delle missioni e del parco storico e tuttavia bisogna prima iscriversi, prendere contatto con loro, vedere, insomma, sono un po' più selettive.
Immagino. Allora, io farei un altro stop musicale, poi mi ritroverei qua con te per la parte conclusiva della puntata di oggi. A voi. Siamo su RBN per la parte conclusiva di questa puntata dedicata alla battaglia di El Alamein. Siamo con Adolfo che ci ha raccontato un po' la situazione militare in Nord Africa precedente lo scoppio della battaglia di El Alamein, lo svolgersi degli scontri a fine ottobre del 1943 e le conseguenze determinate dalla battaglia medesima. Abbiamo poi ripercorso un po' le vicende odierne della moderna El Alamein, descrivendo quelli che sono i luoghi visitabili oggi. Adolfo ci ha parlato delle associazioni cui potersi rivolgere in caso di visite nei luoghi, ci ha dato anche opzioni più leggere nel caso in cui volessimo rivolgersi a tour operator che abbinano dei soggiorni più turistici con le visite ai luoghi della battaglia. Arrivati alla parte conclusiva di questa puntata, io volevo chiedere a te, che insomma hai avuto modo di fare notevoli studi sull'argomento, di indicarci tra gli innumerevoli lavori pubblicati sulla battaglia, quali sono a tuo avviso i libri da consigliare a chi volesse avvicinarsi anche per la prima volta all'argomento El Alamein o comunque fronte africano durante la Seconda Guerra Mondiale?
Guarda, sconsiglio i libri di autori britannici o comunque anglofoni perché tendono a sminuire in maniera vergognosa il ruolo delle truppe italiane attribuendo ogni merito e ogni atto di valore alle truppe tedesche e non è stato così. Per cui per averci una visione un po' più equilibrata della battaglia di El Alamein è assolutamente da leggere qualunque libro di Cacciadominioni, di Paolo Cacciadominioni, un grande uomo, un ingegnere, un nobile che è soldato nella prima e nella seconda guerra mondiale, ha dedicato gli ultimi 15 anni della sua vita al recupero delle salme dei suoi camerati caduti in battaglia. Se esiste il sacrario italiano El Alamein, lo dobbiamo a lui. E tra l'altro sono libri veramente ben scritti e piacevoli da leggere, oltre a essere un soldato. Per cui sicuramente Cacciadominioni, uno dei suoi testi sulla guerra va bene per cominciare, uno qualunque. Per chi fosse più appassionato della storia dei singoli reparti che hanno combattuto, la divisione Brescia, la divisione Pavia, la divisione Ariete, la Trento, la Trieste, per poi ci sono vari libri di settore. Per l'epopea della folgora della Alamein io consiglio di leggere i libri del sottufficiale artigliere Renato Migliavac, che sono veramente ben fatti e ricostruiscono in maniera dettagliata le singole operazioni militari in cui è stata coinvolta la folgora.
Va bene, allora detto questo, credo che siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi, il nostro tempo a disposizione è terminato, io saluto Adolfo che ringrazio, grazie di essere stato
Io
qui con
saluto
noi.
te, saluto tutti gli ascoltatori.
E con l'ultimo pezzo di oggi vi do appuntamento alla prossima, il Gambero Nero vi saluta e voi come sempre restate su RBN. Ciao!